Intanto vi confesso alcune sensazioni che facendo sto lavoro, no, mi vengono, un po' mi assalgono, un po' non sono capace di controllarle tutte, no? Però la percezione che addentrarsi in una cosa che sembra così ormai, virgolette, superata, laterale, obsoleta, in questo ginepraio appunto delle discussioni che il cristianesimo fa nel 5, 600, 700, no? In realtà invece mi restituisce un riferimento forte. Cioè, per alcuni versi ho il rammarico che non ho saputo capire, non sono stato aiutato a capire a sufficienza quanto erano importanti queste questioni, no? Cioè, anche gli studi che abbiamo fatto, ma anche forse l'ambiente, non lo so. Perché appunto mi pare che ci siano alcune cose di fondo per capire qual è stato e qual è per alcuni versi il cristianesimo che ci è stato tramandato e cos'è che sta andando in crisi e cos'è però d'altra parte che il cristianesimo, magari un po' maldestramente, ha comunque indicato come questioni forti del rapporto ragione e fede e del rapporto tra umanesimo e fragilità dell'uomo, no? Vedremo accennando alle questioni postmoderne che sono attualissime, perché la modernità poi si è rivelata anche un massacro dell'uomo. Avremo modo di introdurre questo discorso. Cioè che non sembri un discorso di dire la modernità afferma la positività dell'uomo, il cristianesimo accetta il pessimismo e l'impaccio che ha la modernità a uscire da una razionalità stretta, secca, fredda, no? Quindi l'insufficienza della ragione, e quindi il pensare seriamente alla fede, no? Tutte queste questioni qua erano dentro, queste robe qui. Vabbè, comunque proviamo come sempre a ricomporre il discorso nella maniera più elementare possibile. Cioè, noi stiamo ponendo l'attenzione sul fatto che la svolta epocale di quella che noi chiamiamo modernità consiste nel fatto di porre al centro l'uomo come misura di tutte le cose. Porre al centro il soggetto, l'uomo come soggetto di ragione e di libertà, e non più quindi assoggettato a Dio e alla natura, no? Cioè, questa è la linea storica della modernità. Ora, il cristianesimo, che si era fino allora iscritto nella tradizionale visione religiosa, che partiva invece da Dio, no? In qualche maniera, e partiva dall'uomo nella natura. Il cristianesimo ha dovuto. Ha dovuto e per alcuni versi ha voluto, perché come succede poi riscopre delle cose che stanno nella sua rivelazione, no? Nella sua tradizione. Il cristianesimo, volendosi iscrivere in questa nuova cultura moderna, ha di fronte due compiti, ok? Dice stiamo al centro con l'uomo, a sto punto bisogna in qualche maniera dimostrare che esiste Dio, no? E mostrare che rapporto ha l'uomo con Dio. E per i cristiani è evidente che bisogna tenerli legati. Il cristianesimo consiste proprio in questo: Dio si è fatto uomo perché l'uomo sia legato a Dio. Quindi il riflettere sul fatto che l'uomo non può fare a meno di Dio, che l'uomo ha la necessità di Dio. E quindi rendendo conto anche delle fragilità dell'uomo, del male, delle sofferenze dell'uomo, no? E della salvezza. Sono questi due compiti fondamentali. Però Poi c'è anche il compito evidentemente storico di dire la posizione del cristiano e del cristianesimo dentro la società, dentro. Ma mi pare che i due temi radicali che noi abbiamo toccato sono questi, no? Fondare l'esistenza di Dio, secondo, mostrare la necessità che l'uomo ha di Dio. Primo, il compito di fondare l'esistenza di Dio, noi l'abbiamo esemplificato con due cristiani, grandi pensatori, scienziati, filosofi e uomini di fede, che hanno seguito due vie. Cartesio, che ha seguito la via di cercare di fondare l'esistenza di Dio con la ragione, no? Ponendo appunto quel tipo di religione basata fondamentalmente sul deismo, su questo principio postulato per l'ordine del mondo, o teismo, secondo che sia personale, e comunque quello che Pascal dice il Dio dei filosofi, no? E Pascal introduce l'altro punto di vista: di Dio si può parlare solo a partire da ciò che Dio dice, solo dalla rivelazione, solo dalla fede, no? Quindi tutto il problema fede-ragione, ragione-fede, fede o ragione, appunto, no? È in qualche maniera la questione moderna del cristianesimo. D'altra parte abbiamo anche introdotto il discorso, il riferimento alla rivelazione e quindi alle autoritates, tabula rasa, Cartesio, eccetera, a partire da, e alle stesse fonti della scrittura, è un riferimento che in epoca moderna viene messo in questione. Nel senso che, primo, l'uomo moderno non può accettare che la visione del mondo, il senso, appunto, venga dettato da un'autorità, fosse pura della scrittura. E quindi comunque il problema fede e ragione si pone. Tanto più che la ragione entra poi nella scrittura a dire: ma guarda che qui c'è dietro una storia, qui c'è dietro un testo, qui c'è dietro una critica letteraria, storica, no? E quindi, abbiamo accennato a Richard Simon, a Spinoza, con l'introduzione della lettura critica della scrittura, no? Quindi questo è il primo capitolo grosso del cristianesimo moderno: dimostrare l'esistenza di Dio e il rapporto fede-ragione e l'autorità della rivelazione e della tradizione cristiana, quindi dell'autorità cristiana, del magistero, se si vuole, no? O della prospettiva teologica rispetto alla ragione. Secondo tema che abbiamo toccato è l'impegno dei cristiani di continuare a mostrare la necessità che l'uomo ha di Dio e quindi, per un verso, accettare l'umanesimo, virgolette. Ricordate la sintesi di San Tommaso, che era poderosa in questo senso, nella chiave. Accettare la forza dell'umanesimo e nello stesso tempo i limiti e i peccati dell'uomo. E qui, anche qui, abbiamo esemplificato nel dibattito Erasmo, De libero arbitrio, in difesa della libertà, no? Un cristianesimo di libertà. E Lutero, De servo arbitrio, un cristianesimo, diciamo, del peccato, no? O della grazia, perché appunto il corrispettivo in realtà è la grazia, no? E quindi l'altro grande tema, l'altra grande questione moderna dei cristiani che si confrontano con la modernità è il rapporto grazia e libertà. Che riceve questa impostazione che appunto vuol salvare questo rapporto problematico, l'impostazione della natura e della soprannatura, no? La natura dell'uomo. Qui i cristiani dibattono che conserva un suo valore, soprattutto i cattolici dicono così, che invece è corrotta radicalmente, Lutero, il luteranesimo, no. La natura, appunto, per realizzarsi ha bisogno della soprannatura, che la sopraeleva, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi il rapporto tra Dio e l'uomo, la linea di senso, ricordate, dove sono partiti tra l'inalto e l'imbasso, qui si elabora soprattutto nel rapporto tra naturale e soprannaturale, no? E su questo, subito appunto, nell'alternativa, nel dibattito, anche tra molti protestanti, molti erano amici di Erasmo e seguivano Erasmo su certe, lo stesso Melantone che ha scritto, vedremo, la Confessio Augustana di Augusta, non seguiva in tutto Lutero, anche per la personalità difficile di Lutero, ma proprio anche sulle posizioni radicali, perché era più sul valorizzare comunque la risposta dell'uomo, la libertà dell'uomo. Quindi comunque la questione di Erasmo era una questione di un profondo dialogo tra cattolici e protestanti. Se avessero messo al centro la questione della libertà, che poi al Concilio è entrata libertà religiosa, che è stato poi il tema del conflitto al Concilio anche dallo scisma lefebvriano, cioè il vero motivo dello scisma, sì, è la liturgia, ma è la libertà religiosa radicalmente. Non stiamo ordinati. Questo, non so come dire, questo secondo grosso capitolo del rapporto grazia-libertà e la necessità che l'uomo ha di Dio, che vede appunto in qualche maniera la difficoltà di mettere insieme l'umanesimo, un ottimismo sull'uomo, diciamo, una valorizzazione dell'uomo insieme alla necessità della grazia di Dio, no? Un'accentuazione della debolezza, del peccato dell'uomo per valorizzare la grazia di Dio, che è la radice poi della prospettiva che i moderni hanno gradualmente messo in competizione. Cioè più c'è Dio e più l'uomo è piccolo. Più l'uomo si ingrandisce e più Dio deve sparire. Che è stato l'esito poi del conflitto della modernità. No. E per accennare a una linea di questo conflitto di spiritualità, di teologia, di pastorale, di stile, no? Vi accennavo, però qualcuno giustamente poi mi chiedeva quella battuta sulla grazia efficace, grazia necessaria, quindi vi introduco questa piccolissima parentesi su quello che è stato un conflitto e un movimento di spiritualità contrapposte che è durato due secoli e mezzo, che ha visto dominare la linea piuttosto pessimista, chiamiamola così, no? La linea che ha valorizzato molto il soprannaturale, per intenderci, no? Che ha sottolineato molto il peccato. E mi riferisco in particolare all'importanza che ha avuto nel cattolicesimo, ma anche nostro, anche dei nostri nonni, che ha avuto il giansenismo, no? E questa discussione anche qui ce l'hanno fatta capire poco, secondo me, forse ho capito io poco i miei tempi, insomma. Quell'interminabile discussione che ha continuamente coinvolto il Magistero e ha coinvolto le teologie più profonde e ha coinvolto anche delle spiritualità forti, i domenicani e i gesuiti per secoli, ponendo poi fine a sta discussione proibendo, ma nonostante questo non si è riusciti, proibendo di parlare di quel problema lì, cioè del rapporto che c'è tra la grazia e la libertà, no? Allora vi dico due parole soltanto. Il giansenismo, che è un fenomeno come tutti, poi quando si riferisce a fenomeni così hanno mille aspetti, però appunto è anzitutto una teologia, poi è una spiritualità rigorista e poi anche un'ecclesiologia, no? La visione teologica parte da questo dibattito che sta nel cuore del cattolicesimo moderno tra grazia e libertà Il Concilio di Trento, poi leggeremo alcuni passi del Concilio di Trento in conclusione poi di questo percorso sulla modernità. Il Concilio di Trento afferma l'esistenza del libero arbitrio, della libertà dell'uomo, no? E nello stesso tempo la necessità della grazia. Ma l'affermazione cattolica, appunto, del libero arbitrio era inconciliabile con alcune tesi più tipicamente agostiniane, di Agostino, soprattutto nei suoi scritti contro il pelagianesimo, contro Pelagio, no? E alcune tesi agostiniane che hanno camminato nei secoli della teologia della spiritualità, come questa, per esempio, che la grazia non è data a tutti gli uomini. Quindi il tema della predestinazione, il tema di fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Vedete che siamo in pieno con le cose che pensavano i nostri cattolici, che pensano appunto, che hanno per secoli guidato poi, no. E a quelli a cui la grazia è data non la ottengono per le loro opere, per i meriti delle loro opere e della loro volontà, ma per grazia. Cioè la grazia che si impadronisce di noi è efficace, impadronendosi della nostra volontà ci fa compiere il bene. Senza la grazia non c'è bene, capito? No. Quindi non soltanto la grazia di Dio offre se stesso, ma la grazia di Dio sostiene la nostra libertà. Senza la grazia di Dio la nostra libertà non è tale. Adesso io vi rendo le cose molto materiali, no? Questa problematica è stato il dramma del cattolicesimo moderno, a livello appunto di dibattito, no? Di dibattito, ma di scelta di fondo, poi di modo di stare nel mondo, di modo di pensare Dio, cioè, è evidente, no? Un primo scontro avviene, questi nomi li avrete sentiti, no? Contro il baianesimo, contro Baio, che era un teologo di Lovanio, che assume le posizioni più radicali di Agostino, più pessimiste di Agostino, no? E si muovono dei gesuiti, soprattutto prima Lessius olandese, e poi Molina, spagnolo, che invece prendono posizione a sostegno della libertà e quindi l'accusa, svalutano la grazia, il ruolo della grazia, no? Beh, il Magistero condanna le due posizioni estreme, ma poi le due tendenze finiscono di essere interpretate dai domenicani, bagnesismo, e il molinismo, Molina, gesuiti, no? E nonostante la proibizione papale del Santo Ufficio, che non si doveva dibattere e scrivere niente su questo tema, in realtà nel 1640 viene pubblicato il famoso Augustinus di Jansen o Jansenius, Jansenio, un olandese, in latino si dice Jansenio, no? Allora, anche qui io vi riassumo la tesi di base di Jansenio, no? Che, prima del peccato, appunto, qui. No, quindi tutto lo schema catechistico che avevamo, no? Che l'uomo viene creato col dono soprannaturale, per di più i doni preternaturali, poi il peccato fa decadere, poi Cristo viene a redimere. Schema teologico che assolutamente, appunto, era un'interpretazione estremamente, come si dice, per alcuni versi arbitraria. È ovvio che poi si diceva qualcosa di radicalmente sostenibile comunque, no? Ma questo schema storico era in rapporto all'idea che la Bibbia descriveva anche la storia del mondo. Cioè, sta roba qui è saltata all'aria con la prospettiva dell'evoluzione, con le conoscenze storiche, che non è che siamo partiti dal paradiso terrestre, poi siamo decaduti, poi siamo stati redenti, no? Siamo partiti da animali, quindi capisci che cambia tutto. E poi soprattutto la scoperta della scrittura, per cui al centro c'è Cristo, mica la Bibbia non è che dice com'era all'inizio, poi è venuto che... Si capiscono questi accenni fatti così, sì. Allora, Giansenio sosteneva che prima del peccato la volontà di Adamo era rivolta al bene. Era buona, era sana, sana, non era bacata, capito? E perciò bastava la grazia sufficiente. Vi introduco questi due termini, poi basta, è sufficiente e efficace. Bastava la grazia sufficiente, perché come l'occhio è sano, ma ha bisogno della luce per vedere le cose, no? Così la grazia era necessaria per vedere cosa Dio ti proponeva, ma il tuo occhio era sano. Dopo il peccato, dopo il peccato originale si intende, l'uomo assomiglia a un occhio malato e ha bisogno della grazia efficace per guarirlo e per renderlo capace, appunto, di rispondere alla rivelazione, alla grazia. Una simile grazia non esiste senza la fede. Ne consegue che per Giansenio, come per Lutero e Calvino, le buone azioni degli infedeli sono peccati, capito? Perché le opere buone sono per grazia. Questa visione teologica di fondo, che poi è stata ripresa da Arnoul, e poi il fenomeno di Port-Royal, e poi Pascal nella polemica morale sulla casistica, perché dopo in questo sistema della gestione del peccato c'era tutto l'aspetto della confessione dei peccati, la gestione del peccato da parte della Chiesa, eccetera, che è tutto un sistema che conosciamo bene, no? Cioè, l'abbiamo praticato, io l'ho praticata questa roba qui. Quindi qualcuno, siccome è più ai di me, arde in giro, qualcuno di voi l'ha praticato, ve lo dico io. Allora, questo era un po' lo sfondo teologico del giansenismo, a cui corrispondeva un rigorismo. Il problema di uscire dalla grazia di Dio, il problema di non fare le cose senza la grazia, morire in grazia, che era il senso della vita, evidentemente. Ma poi tutta la pratica cristiana, e quindi il rigorismo giansenista era la base, per esempio, della confessione, della comunione rara. Non ci si doveva accostare frequentemente alla comunione. Tutto il rigorismo sulla morale sessuale, e quindi la polemica sul lassismo, perché appunto la tendenza più umanistica gesuita, no? Hanno preso in giro i gesuiti per secoli, no? Le accuse terribili di Port-Royal ai gesuiti, ha tacciato di gesuitismo le posizioni appunto che erano estremamente serie, no? Il pessimismo sul mondo, evidentemente, la polemica poi su tutta la sottolineatura della trascendenza, dell'elemento escatologico del cristianesimo, dalla fuga del mondo, no? E dietro poi c'era anche un'ecclesiologia, la polemica con gli ordini religiosi, il sostegno ai vescovi, e il sostegno poi al gallicanesimo anche, eccetera, ma questo non ci interessa. Volevo solo darvi l'idea di come questa discussione con cui la modernità apre il confronto storia e Chiesa in Occidente su questo tema di fondo del rapporto tra la libertà dell'uomo e la grazia, abbia avuto in realtà un impatto concretissimo, enorme, nelle coscienze, nella pastorale, nella maniera di proporre il cristianesimo, no? Che capiremo ancora meglio poi quando sentiamo il Concilio di Trento. Allora, questa declinazione del cristianesimo in termini di naturale e soprannaturale, no? E quindi di conseguenza il rapporto tra libertà e grazia, libertà peccato e grazia, no? È il modo con cui il cristianesimo testimonia in epoca moderna prevalentemente la sua fede, il suo Dio, hai capito? È la maniera di dire quel paradosso dell'incarnazione di cui dicevamo quando si diceva la novità del cristianesimo. C'è la linea di senso per cui nell'incarnazione di Dio in Gesù c'è un incontro tra il divino e l'umano che è sorprendente, appunto. L'intrecciarsi del divino e dell'umano. Natura e soprannatura qui viene elaborato. No? E quindi è una maniera, questa problematica, chiamiamola così, fede e ragione, natura e soprannatura, con tutte però le traduzioni di stile di essere cristiano, di essere chiesa, che adesso in parte accennavo rispetto al giansenismo, che non è l'unica, evidentemente, manifestazione. Era la maniera dei cattolici nella modernità di reinterpretare il Vangelo cristiano alla luce della cultura dell'antropologia moderna, la quale metteva in primo piano il soggetto, ragione e libertà, no? E di rispondere insieme alla grande questione del male. Cioè l'uomo moderno, nella misura in cui rivendica con forza la responsabilità di soggetto, si sente il primo responsabile del male che lo tocca. L'uomo moderno sa che il male si combatte nell'uomo, appunto, no? E quindi il problema della colpa, dell'angoscia, del bisogno di salvezza, del perdono, è al centro dell'uomo, della domanda dell'uomo moderno. Cioè tradurre il cristianesimo in termini di l'aiuto che Dio dà all'uomo per salvarlo in questa solitudine che l'uomo si è preso di stare al centro del creato e appunto l'apporto che la fede dà alla sua ragione e il sostegno che la grazia dà alla sua libertà, la valori, cioè è un movimento di evangelizzazione stupendo per alcuni versi, o no? Quindi dico, è una maniera di incarnare il Vangelo in una epoca storica in cui si pone al centro il soggetto, la sua ragione, la sua libertà. Perché l'uomo moderno, appunto, riconosce il ruolo fondamentale della responsabilità del soggetto. E per un altro verso è chiaro che di fronte alla natura, di fronte al male fisico, dei disastri, della malattia, della morte, della povertà, della sofferenza, no? Le responsabilità dell'uomo moderno aumentano. Cioè il suo potere, le sue conoscenze, la sua responsabilità aumentano. Proprio mentre il disincanto del mondo, cioè la smitizzazione di quell'orizzonte sacrale, provvidenzialistico, della religione, appunto, tradizionale, mentre il disincanto del mondo lo priva del conforto di un senso già dato, religioso, e il Dio della ragione, il Dio del teismo e del deismo è di poco soccorso di fronte al dolore, di fronte alla disgrazia, no? La lotta al male, ai limiti, alle povertà, alle malattie, alle sofferenze, è al centro dei valori della modernità.